Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Deraglia la funicolare Gloria Lisbona, almeno 15 morti, una ventina i feriti e una delle principali attrazioni turistiche della città. Presto un futuro per Blatte, nel villaggio distrutto da una frana, ricostruito entro il 2029. Il progetto presentato ieri dal governo valesano, restano le incognite dei pericoli naturali. Individuato per la prima volta in Ticino un lupo ibrido, l'abbattimento ordinato dalle autorità senza attendere il consenso di Berna, potrebbero avvicinarsi più facilmente all'uomo. Gli svizzeri sempre soddisfatti della propria vita, anche se nella Svizzera italiana crescono le preoccupazioni per i problemi materiali. I risultati della terza edizione del sondaggio SSR Svizzera come stai? Uno stato Novax, la Florida annuncia l'abbandono di tutti gli obblighi vaccinali, compresi quelli per bambini in età scolastica. Lisbona dunque sotto shock in seguito al deragliamento della più famosa funicolare della capitale portoghese, che ha provocato 15 morti e 23 feriti. Tra le vittime ci sono anche degli stranieri, ma non si sa al momento ancora di quale nazionalità. In Portogallo oggi si osserverà una giornata di lutto nazionale. In redazione Mangiula Batia.
La funicolare Gloria è un simbolo e un'attrazione turistica di Lisbona. Da 140 anni i suoi vagoni gialli trasportano passeggeri su e giù dal Barrio Alto alla Piazza del Rossio. Ieri la tragedia, poco dopo le 18, il vagone in discesa ha preso velocità, apparentemente fuori controllo, per andare poi a schiantarsi contro un edificio. Sono 15 le persone rimaste uccise nello schianto. I feriti sono 23 e tra loro 5 sono in condizioni critiche. Tra i feriti ci sono anche un bambino, oltre ad un numero non ancora precisato di stranieri, secondo quanto comunicato dall'Istituto Medico di Emergenza. La funicolare può trasportare fino a 40 persone, ma non si sa quante erano a bordo. Quello che è certo è che di solito ci sono lunghe file in attesa di prenderla. I soccorritori presenti in forze sul posto hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i numerosi passeggeri che erano rimasti intrappolati nel vagone accartocciato. È un momento tragico per la città, ha dichiarato il sindaco Carlos Muedes, che in nottata ha visitato i feriti in ospedale. Oggi parteciperà ad una riunione del governo che per la giornata ha indetto il lutto nazionale. Tre inchieste sono intanto state aperte sulle cause dell'incidente, una della società che gestisce l'impianto, un'altra dell'Autorità Nazionale sulla Sicurezza dei Trasporti e una della polizia. Il gestore dell'impianto si è affrettato a confermare che tutte le manutenzioni sono state fatte come da protocollo, manutenzione che da 14 anni è affidata ad una società esterna.
Blatten sarà ricostruito entro il 2029. A circa 100 giorni dalla frana che ha distrutto il villaggio valesano è stato presentato il piano del cantone. Il fattore di maggiore incertezza per l'attuazione della tabella di marcia resta però l'evoluzione dei pericoli naturali, la natura insomma. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il piano d'azione per la rinascita di Blatten conta 69 misure che spaziano dalla ricostruzione alla gestione dei rischi naturali, dal sostegno a privati e imprese alla mobilità, dalla pianificazione territoriale alla tutela ambientale. Alcuni interventi sono già in corso, la strada d'emergenza verso la frazione di Weissenriede è quasi pronta, ma il vero nodo resta la natura. I pericoli naturali continuano a incombere e condizioneranno ogni passo futuro della ricostruzione, come ha sottolineato in conferenza stampa il consigliere di Stato valesano, Franz Ruppen. Questo piano di azione dovrà essere costantemente adattato dal Dipartimento competente per i pericoli naturali. Di conseguenza, le incertezze in questo senso sono ancora molto elevate, sia per quanto riguarda le misure da attuare, sia soprattutto per i costi. Le case rimaste intatte torneranno ad essere abitate nel 2026 e entro il 2029 verrà ricostruita la nuova Blatten. Questo è l'obiettivo tracciato dalla consigliera di Stato valesana Franziska Biner. E proprio per accelerare le varie procedure abbiamo bisogno di adeguamenti giuridici, di ricorrere al diritto d'urgenza. I costi totali stimati per il cantone sono attualmente di circa 100 milioni di franchi, i costi per le compagnie di assicurazione 320 milioni e i costi per il comune non possono ancora essere quantificati. Il costo complessivo della ricostruzione non è quindi ancora noto e resta ancora da chiarire dove sorgerà la nuova Blatten.
Per la prima volta in Ticino è stata accertata la presenza di un lupo ibrido. Il branco Carbina è composto di 3 esemplari adulti e di 3 cuccioli e proprio l'adulto maschio è stato identificato geneticamente come ibrido. Per il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali, lo sono anche i 3 cuccioli e da qui l'ordine di abbattimento dell'intero branco deciso ieri dal governo, pur non essendoci ancora il consenso esplicito di Berna. Camilla Luzzani ha chiesto all'etologo Federico Tettamanti come si comporta un lupo ibrido.
In questo caso probabilmente potrebbe essere di prima generazione, quindi 50% cane domestico, 50% lupo. Il problema di questi individui è che potrebbero avere degli atteggiamenti piuttosto confidenti verso l'uomo. Quando il sangue da cane domestico sono abituati a conoscere l'uomo e quindi potrebbero avere una certa tendenza ad avvicinarsi più facilmente all'essere umano. Sono state fatte diverse ricerche su branchi di lupi ibridi, hanno visto che principalmente questi ibridi hanno un atteggiamento uguale a lupi puri, però non è da escludere questa possibilità che un ibrido possa essere più a suo agio con l'essere umano.
Questo timore, secondo lei, giustifica l'ordine di abbattimento del branco emesso dal governo ticinese, nonostante manchi ancora l'ok da Berna?
L'abbattimento di un ibrido è comunque dato dall'ordinanza federale, quindi non è anche una domanda da porsi, diciamo. È vero che se questi piccoli di lupo si disperdono, potrebbero creare altri branchi con del sangue di cane domestico. Bisogna anche tenere in considerazione che dopo alcuni anni questa ibridazione viene persa, perché se i lupi continuano a riprodursi con i lupi 100%, la parte di sangue canino verrà persa dagli individui. Quello che si nota specialmente negli ibridi è che hanno un fenotipo, si chiama, quindi un aspetto diverso da un lupo, quindi potrebbe avere le orecchie cascanti oppure una colorazione differente.
Mi diceva, è probabile che l'esemplare ibrido sia arrivato dall'Italia?
Gli ibridi si formano a causa della alta densità di cani randagi. Principalmente un ibrido è sempre un maschio di cane randagio che si accoppia con una femmina di lupo, e non credo che da noi possa succedere, perché abbiamo comunque un controllo molto severo della legge sui cani. Penso che sia un lupo che sia in dispersione, probabilmente sì, dall'Italia.
Sempre in Ticino, l'associazione Traffico Ambiente vuole dimezzare il costo dell'abbonamento arcobaleno di seconda classe per tutte le zone sino all'età di 24 anni, un obiettivo per il quale ha raccolto oltre 5.600 firme. Luca Berti.
Il costo attuale dell'abbonamento per tutte le zone fino a 24 anni è di 1.268 franchi. Per l'associazione Traffico Ambiente sono però troppi, vanno dimezzati. In sostanza, una giovane dovrebbe poter circolare in tutto il Ticino, in tutto il Moesano, al prezzo di sole 3 zone e non di 8 come ora. Da qui la petizione consegnata alla Cancelleria di Stato del Canton Ticino. Bruno Storni, presidente di ATA Ticino.
Siamo soddisfatti perché comunque c'è stata una buona rispondenza, non è sempre facile raccogliere firme, non abbiamo fatto le bancarelle, abbiamo fatto il sistema online.
Il prezzo di bus e treni per i giovani è un tema dibattuto da anni in Svizzera. In Ticino più volte si è caldeggiata addirittura la loro gratuità. Unico cantone per ora però ad essere intervenuto è Ginevra, che da inizio anno offre appunto il trasporto a costo zero fino a 24 anni. Fabio Bossi è responsabile regionale di ATA.
Quello che abbiamo valutato un po' noi, non proponendo una gratuità, ho detto siamo partiti da Ginevra, dove si è messo a disposizione 30 milioni di franchi. Ecco, noi qui abbiamo stimato che con questa misura, qualora venisse accettata, si spenderebbe 3 milioni di franchi in più circa, però se ne potrebbe recuperare almeno 1 milione proprio per il fatto che chi oggi paga per una zona o due zone, poi lo prenderebbe da 3, spendendo qualcosina di in più, mandando a compensare la perdita. Ecco.
Un costo in più che sarebbe suddiviso a metà tra cantone e comuni, ma che avrebbe dei vantaggi sull'equità, secondo Bruno Storni.
Specialmente per le regioni periferiche, i giovani per recarsi a studiare o a lavorare nei centri hanno bisogno di un abbonamento a 4, 5, 6 zone. E adesso in fondo hanno un costo superiore di chi per esempio dalla periferia va al liceo in centro, che ha un 2 zone.
La palla passa ora al governo.
Un'isola verde dedicata a pedoni e ciclisti nel cuore della città. E questa è la visione per il 2050 delle autorità di Zurigo per l'area che sorge attorno alla stazione centrale, oggi luogo di transito per 700.000 persone. Un sogno che vede la ripianificazione del trasporto pubblico cittadino e l'eliminazione del trasporto privato di transito. I dettagli con Manuele Ferrari.
Di 10 linee di tram, alcune di bus e poi motociclette, auto e camion in quantità. Lo spazio a disposizione sui marciapiedi, limitato, riassunto una situazione caotica che la visione 2050 dell'area attorno alla stazione di Zurigo vuole assolutamente cambiare. Una rivoluzione per questo luogo centrale per il trasporto pubblico e al contempo biglietto da visita della città. Puntiamo alla creazione di aree verdi, luogo di incontro e di passaggio per pedoni e ciclisti, spiega la municipale socialista Simon Brander. Inoltre si sogna di migliorare i collegamenti verso i quartieri circostanti come il Niederdorf o la zona di Università e Politecnico. E per farlo, continua la responsabile del Dicastero Costruzioni, intendiamo eliminare il traffico di transito. Siamo consci che ci saranno grandi discussioni, ma tutti i progetti si trovano confrontati con una certa resistenza. Confronto che la municipale in ogni caso reputa importante e lo dimostra il coinvolgimento di diversi gruppi di interesse nell'elaborazione del piano. Una visione sul lungo periodo, sottolinea Brander, composta da quasi una decina di tappe che si spera di realizzare nei prossimi decenni. Sulla sua concretizzazione la socialista è fiduciosa. Alcuni recenti progetti che ben rientrano in quest'idea sono infatti già realtà. Ad esempio il tunnel per le biciclette sotto la stazione o i terrazzamenti sulla SIL. Previsioni su possibili costi al momento invece non è ancora possibile farne.
Gli svizzeri restano soddisfatti della propria vita, questo nonostante la crescente instabilità del mondo. E quanto emerge dalla terza edizione del sondaggio Svizzera come stai, commissionato dalla SSR. Simone Fassora, un risultato che ha sorpreso gli stessi autori del rilevamento.
Esatto, Urs Biri, che ha condotto il sondaggio per GFS Bern, è rimasto colpito dal fatto che per tutti e tre gli anni più di 4/5 degli oltre 50.000 partecipanti si siano detti più o meno soddisfatti della loro vita. Un sentimento generale che spiega con una sensazione di sicurezza dal punto di vista lavorativo, finanziario e anche nella vita quotidiana. C'è però anche l'altra faccia della medaglia, con una persona su 5 che si sente insoddisfatta. Secondo Biri sono coloro che devono fare i conti con l'aumento dei prezzi, i problemi della salute e le crescenti esigenze di rendimento. Si registra anche un maggiore pessimismo per quanto riguarda il futuro. Ad esempio, se nel 2023 un terzo delle persone era convinta che i bambini di oggi in Svizzera possono crescere spensierati come nessuna generazione precedente, quest'anno la proporzione è scesa a un quinto.
Simone, dal sondaggio emergono anche delle differenze tra le regioni svizzere.
Sì, svizzeri tedeschi e romanci si dichiarano più soddisfatti rispetto a italofoni e romandi. Inoltre, nella Svizzera italiana tutta una serie di preoccupazioni sono più sentite. L'aumento dei premi di cassa malati, che resta comunque il maggiore assillo a livello nazionale, non lascia praticamente nessuno indifferente tra gli italofoni. Decisamente più alta anche la proporzione di chi si dice preoccupato per la previdenza per la vecchiaia, dalla pressione fiscale e anche dalla disoccupazione. Insomma, i problemi materiali sembrano farsi sentire nettamente di più a sud delle Alpi.
Simone Fassora, il sondaggio sugli svizzeri soddisfatti nonostante le incertezze del momento. E prima di chiudere andiamo ancora all'estero, negli Stati Uniti, dove la Florida diventerà presto il primo stato ad abolire tutti gli obblighi di vaccinazione, compresi quelli per i bambini in età scolastica. Lo hanno annunciato il governatore, il repubblicano Ron DeSantis, e il ministro della Sanità dello Stato, che hanno paragonato l'obbligo di vaccinazione ad una forma di schiavitù. Da Washington, Andrea Vosti.
Via l'obbligo di vaccinazione per ogni tipo di vaccino. La Florida non fa compromessi dopo essersi battuto contro i lockdown e contro l'obbligo del vaccino anti-Covid per gli studenti. Lo Stato fa una radicale inversione di rotta rispetto a decenni di consolidata prassi sanitaria.
The Florida Department of Health, in partnership with the governor, is going to be working to end all vaccine mandate.
Insieme all'ufficio del governatore lavoreremo per eliminare ogni obbligo vaccinale, ha annunciato il ministro della salute Joseph Ladapo. Chi sono io per dirvi che cosa iniettare nel corpo di vostro figlio, ha detto Ladapo, che ha paragonato l'obbligo di vaccinazione a una forma di schiavitù.
Every last one of them is wrong and drips with disdain and slavery.
In Florida, così come negli altri 49 stati dell'Unione, non esiste un obbligo vaccinale universale, ma alcune vaccinazioni come morbillo, varicella, epatite B o polio sono obbligatorie per accedere agli asili nido e alle scuole pubbliche. Generose esenzioni sono comunque previste per motivi religiosi o personali. Il balzo in avanti Novax della Florida rischia ora di vanificare decenni di prevenzione e di lotta contro le malattie infettive. Un po' sulla linea tracciata negli ultimi mesi dal ministro della Sanità di Trump, Robert Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini. Durante i primi mesi dell'anno, un focolaio di morbillo aveva fatto scattare le sirene d'allarme in Texas, in una contea con una bassa copertura vaccinale legata alla presenza di una folta comunità mennonita. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha anche annunciato la creazione di una commissione statale denominata Make America Healthy Again, rimettere in salute l'America. Commissione che sarà guidata, tra gli altri, dalla moglie, la First Lady della Florida, Casey DeSantis.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.